Vediamo ora un importante concetto che è quello di indicatore. I concetti relativi alle proprietà degli oggetti creano difficoltà nel senso che prima vanno definiti e poi vanno rilevati. I concetti di proprietà sono sempre più o meno astratti e quindi è dunque meno intuitivo individuare strategie per precisarne i referenti empirici. In parole semplici, non possiamo osservare direttamente le proprietà come sviluppo economico, devianza, pregiudizio, consenso e così via. Quindi cosa dobbiamo fare? Questi concetti così astratti, di così elevato livello appunto di generalità e di astrazione, vanno tradotti in qualcosa di concretamente rilevabile. Quindi i concetti sono molto astratti e spesso, oltre a essere astratti, sono anche vaghi. Quindi lo scienziato sociale deve eliminare questa vaghezza e l'uso impreciso che ne viene fatto nel parlare comune, nell'uso comune del linguaggio. Ora, studiare il fenomeno della devianza giovanile. Devianza giovanile, vedete, è un concetto più specifico all'interno di un concetto ampio come quello di devianza in senso generale. Però, quindi vedete che dal concetto di devianza siamo scesi nella scala di astrazione, quindi siamo scesi di un gradino nella scala di astrazione per trovare appunto questo concetto di devianza giovanile che delimita il campo di studio, no? Però siamo ancora ad un livello molto ampio, perché devianza giovanile è un fenomeno complesso che contiene al suo interno diverse componenti che vanno dalla violenza allo stadio, dall'assunzione di droghe, bullismo e così via. Allora, per eliminare la vaghezza concettuale dobbiamo individuare il modo di rilevare empiricamente i concetti. Innanzitutto, appunto, dobbiamo arrivare a definire quali sono i concetti che intendiamo utilizzare e poi dobbiamo individuare il modo di rilevare empiricamente questi concetti. Il processo di riduzione dell'astrattezza dei concetti a concreti referenti empirici si svolge in due fasi, ossia dapprima i concetti vanno tradotti in indicatori, ma questi indicatori questi indicatori sono dei concetti che si collocano ad un livello inferiore di astrazione, sono diciamo più vicini alla realtà empirica che siamo in grado di rilevare con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Allora vediamo come passiamo però, cioè qual è il passaggio che ci porta effettivamente a poter rilevare i concetti. Allora, partendo da un concetto ampio, no? Concetto a livello di astrazione molto elevato, devianza, pregiudizio, razzismo e quant'altro, si devono trovare degli indicatori che rappresentano questo concetto ad un livello di astrazione inferiore, al che segue un ulteriore passaggio che è quello di riuscire ad arrivare alle famose variabili di cui abbiamo parlato. E quindi voi vedrete nello schema che trovate nelle slide allegate che si parte dal concetto, si scende verso gli indicatori attraverso quello che viene definito rapporto di indicazione o di rappresentanza semantica, Si scende ulteriormente dagli indicatori attraverso la definizione operativa alle variabili. Allora, cosa possiamo dire? Che gli indicatori indicano appunto il concetto dal quale siamo partiti senza sovrapporsi completamente ad esso, e parliamo appunto di rapporto di indicazione. Quindi, come dire, bersagliano il concetto, ma non si sovrappongono in toto al concetto, si sovrappongono per una certa parte del concetto. E quindi da questo sorge l'esigenza di utilizzare una pluralità di indicatori che siano congruenti tra loro. Allora, gli indicatori, pur essendo più vicini a ciò che empiricamente vogliamo rilevare, sono anche relativamente astratti. E quindi dobbiamo passare alla seconda fase, in cui precisiamo attraverso la definizione operativa, quindi parliamo di operazionalizzazione degli indicatori, dobbiamo precisare come intendiamo rilevare ognuno di questi indicatori. E quindi le procedure di concreta rilevazione guidate da rigorose definizioni operative producono le variabili che entrano a far parte della matrice dei dati. È una procedura piuttosto complessa e questa procedura lascia anche molto spazio alla decisione soggettiva del ricercatore. È una cosa necessaria, importante, che le procedure che adottiamo siano esplicitate in modo chiaro per essere, come dire, criticate, valutate da altri e appunto per vedere i limiti che producono, no? che si vengono a manifestare, no? In questo processo. L'utilizzo di indicatori non risponde solamente alle esigenze della ricerca scientifica in sociologia. Anche nella vita quotidiana vengono utilizzati degli indicatori che ci servono a rilevare qualcosa che non è accessibile alla nostra diretta osservazione. E su questo, ad esempio, voi pensate alla mimica facciale, pensate al fatto che gli stati d'animo più profondi della personalità e della situazione contingente si esprimono appunto attraverso il volto, no? Le espressioni che appaiono sul volto delle persone. E così pure il modo di parlare di una persona vi fa intuire quale potrebbe essere il suo livello culturale o il suo livello di scolarità. Il vestire potrebbe essere anche esso un indicatore di un'appartenenza di gruppo, ad esempio, oppure appunto un'espressione di una certa categoria professionale o quant'altro. Quindi vedete che il rapporto di indicazione esiste anche nella realtà quotidiana, no? Vediamo più da vicino un altro concetto che si lega altri due concetti in realtà che si legano al discorso legato agli indicatori, ossia validità e attendibilità. Allora, la validità ha a che fare con la traduzione dei concetti in indicatori. Discutiamo questo problema della validità e dell'attendibilità attraverso un esempio e andiamo a prendere come esempio la misurazione della qualità della vita. Molti di voi appunto sanno che da molti anni vengono proposte delle indagini che creano, propongono delle classifiche tra i capoluoghi di provincia italiani che vengono ordinati secondo questa proprietà. Molto spesso i risultati di queste indagini fanno sorgere delle polemiche. Appunto, riusciremo a comprendere i motivi di queste proteste se riusciamo a comprendere il meccanismo di traduzione del concetto qualità della vita in indicatori e quindi in concrete operazioni di rilevazione che portano a misurare variabili che poi vengono raccolte, che vengono composte in indici che forniscono questa graduatoria finale. Allora, le proteste partono dal fatto che vengono messi in dubbio la validità e l'attendibilità delle procedure utilizzate per giungere a determinare la qualità della vita. Allora, proviamo a immaginare che cosa può contribuire a rendere migliore la qualità della vita. Quindi la domanda la rivolgo a voi, ossia immaginate il concetto di qualità della vita dal quale partiamo. Vedete che il livello di astrazione di qualità della vita è molto ampio, per cui dovete scendere a livelli di astrazione inferiori e scomporre le dimensioni che vanno a comporre il concetto di qualità della vita. Un buon indicatore di qualità della vita può essere il reddito. Un altro indicatore della qualità della vita è la situazione sanitaria, ad esempio. Un altro aspetto di qualità della vita è il livello di inquinamento. Ancora la criminalità o la devianza presente su un determinato territorio. Quindi vedete che il concetto di qualità della vita, oltre ad essere astratto, è anche multidimensionale. Allora, essendo che il concetto è multidimensionale, dovete, per cogliere nel segno, utilizzare una pluralità di indicatori: il reddito, la cultura, la salute, la devianza, l'ambiente fisico e così via. A loro volta sono dei grandi contesti, no? E quindi dovete entrare ancora di più nel dettaglio di questi contesti e quindi andare appunto a capire cos'è che va a scomporre ulteriormente l'ambito culturale o ancora di più l'ambito della salute, la devianza e così via. Quindi dovete arrivare ad operazionalizzare questi concetti fino a trovare delle variabili che misurino il livello di salute di un determinato contesto che state studiando. E quindi dovete cercare ognuno di questi indicatori che vi ho menzionato può risultare appunto ancora troppo generico e andrà ancora scorporato in sottoindicatori. Allora, per esempio, ci interessa l'aspetto culturale. Allora, cosa possiamo vedere per poter scendere, no, nel livello di astrazione dell'aspetto culturale di un determinato territorio? Possiamo andare a vedere il livello, ad esempio, di scolarizzazione della popolazione e quindi capire se c'è un numero ampio di persone con un titolo di studio elevato o piuttosto di livelli bassi e così via. Possiamo ancora analizzare il consumo culturale, anche questo è un indicatore che riguarda il contesto culturale che stiamo analizzando, quindi l'utilizzo delle sale cinematografiche, la lettura di libri e così via. Quindi gli indicatori, come vi ho detto dall'inizio, devono essere numerosi perché uno solo non riesce a indicare il concetto di riferimento. Quindi per una certa parte questo un indicatore è più sovrapposto al concetto da cui siamo partiti e per un'altra parte invece resta fuori. Il cosiddetto rapporto di indicazione tra il concetto e l'indicatore non è molto elevato. Più gli indicatori diventano numerosi, più è facile appunto che ci siano delle sovrapposizioni. Due indicatori contigui indicano in parte la stessa parte del concetto di riferimento. Allora, i diagrammi che voi vedete nelle slide illustrano cosa si intende per validità nel caso del rapporto tra concetti ed indicatori. Allora, un indicatore è valido, diamo questa definizione per validità dell'indicatore. Un indicatore è valido se la sua estensione semantica cade interamente all'interno di quella del concetto di riferimento. Non è valido se cade completamente al di fuori di quella del concetto di riferimento. Allora, vi faccio degli esempi per poter capire cosa intendiamo con questa definizione. Sono delle situazioni limite che possiamo esemplificare. Allora, partiamo dal concetto di libertà di stampa. L'indicatore valido è l'assenza della censura preventiva, perché l'assenza della censura preventiva è uno degli aspetti della libertà di stampa, quindi è un indicatore valido. Un indicatore non valido è, ad esempio, la produzione di carta. Perché non è valido? Perché carta è un prerequisito per la possibilità di stampare. La sua produzione e distribuzione potrebbero essere libere o completamente in mano al potere politico, che ne decide discrezionalmente l'utilizzo. Quindi è la produzione di carta, rispetto al concetto da cui siamo partiti, libertà di stampa, è un indicatore non valido. Allora, molto spesso però ci troviamo non in questa situazione estrema di indicatore valido o indicatore totalmente non valido, siamo in una situazione appunto intermedia, nel senso che l'estensione semantica dell'indicatore, per una parte, che chiamiamo parte indicante, si sovrappone a quella del concetto di riferimento, e per una parte invece, che definiamo estranea, rimane esterno. Quanto più la parte indicante rispetto è ampia rispetto a quella estranea, tanto più l'indicatore è valido. Quanto più prevale la parte estranea, tanto meno l'indicatore è valido. Voi su questo che vi sto dicendo trovate gli esempi nel rapporto di indicazione tra un concetto e un indicatore. Trovate gli esempi dell'insiemistica, vedete questi cerchi nella slide che vi dicono quando l'indicatore è valido, quando cade tutto all'interno dell'estensione semantica del concetto da cui siete partiti. L'indicatore non valido è quello che sta tutto al di fuori dell'estensione semantica del concetto di partenza. Quello che invece trovate di solito è la terza situazione, l'indicatore parzialmente valido, ossia una parte estranea al concetto, che è la parte estranea appunto, e poi c'è la parte indicante, che è quella parte dell'indicatore che va a sovrapporsi per quella parte al concetto. Vedete che questa caratteristica della validità è facile da esporre e da visualizzare, non è altrettanto facile da misurare. Se le due quantità sono conosciute, è facile calcolare il rapporto tra le due, ma come si fa a stabilire quanto è estesa la parte indicante rispetto all'estensione del concetto, che è quello che dobbiamo sapere per stabilire quanto è valido l'indicatore? Abbiamo perciò delle difficoltà nel determinare l'ampiezza della parte indicante nella realtà. Quindi è importante per questo utilizzare una pluralità di indicatori per ognuno dei concetti più importanti contenuti nelle ipotesi sottoposte a verifica empirica. L'utilizzo di più indicatori dovrebbe quindi minimizzare l'eventualità di mancare completamente il bersaglio, perché è probabile che ognuno di essi contenga una parte indicante più o meno ampia. Allora, vedete anche qui con l'insiemistica, trovate questi tre, queste tre rappresentazioni, gli indicatori validi, gli indicatori validi parzialmente sovrapposti, indicatori parzialmente validi e parzialmente sovrapposti. Allora ci manca un ulteriore passaggio, che è quello appunto dagli indicatori alle variabili. Vediamo attraverso l'esempio applicato al concetto qualità della vita la seconda fase del passaggio dall'astrattezza dei concetti ai concreti referenti empirici, dagli indicatori alle variabili. E partiamo dal concetto consumo culturale. Abbiamo visto che nel concetto di consumo culturale ci sta, ad esempio, la frequentazione del cinema. Però ancora siamo a un livello di astrazione elevato, frequentazione di cinema. Dobbiamo andare a scomporlo ulteriormente attraverso una definizione operativa per arrivare alle variabili, cioè a proprietà che possiamo rilevare concretamente nella realtà. Allora, quando diciamo frequentazione del cinema, ci riferiamo al numero di spettatori che frequentano le sale di normale programmazione? Ci riferiamo a coloro che frequentano i cineclub, cinema d'essai e così via? Facciamo riferimento anche a chi, ad esempio, utilizza delle reti che trasmettono film, Netflix e così via, o altre? Una volta deciso questo, dobbiamo decidere, per poter confrontare i dati tra città dimensionalmente molto diverse, se rapportare il dato complessivo sul consumo di cinema alla popolazione residente o a quella maggiorenne. Tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno costituiscono la definizione operativa per la variabile consumo di cinema. Quindi l'operazione deve essere ripetuta per tutte le variabili in cui traduciamo ognuno degli indicatori. Una volta raccolti tutti i dati, ossia tutte le informazioni raccolte per ognuna delle variabili, si pone il problema di sintetizzare le informazioni in un indice. In un indice che porterà come risultato finale alla graduatoria tra le città di provincia nell'esempio della rilevazione della qualità della vita. Infine, parliamo dell'attendibilità, strettamente connesso al problema della validità, vi è il problema dell'attendibilità. L'attendibilità o affidabilità è una proprietà del rapporto tra il concetto che ha suggerito la definizione operativa e gli esiti effettivi delle operazioni che tale definizione prevede. Essa è tanto più alta, quindi l'attendibilità o affidabilità, quanto più fedelmente, attraverso la definizione operativa, si riescono a registrare gli stati effettivi degli oggetti della proprietà che si studia.